Laser. Un'opera che contenga teorie è come un oggetto su cui si sia lasciato il cartellino del prezzo.
Questa frase mi ha sempre dato la sensazione di una sassata, lanciata con bella, educata energia contro l'edificio della letteratura, di certa letteratura. Ho cercato di immaginare quali e quante opere, quante correnti letterarie avrebbero i vetri se non rotti, incrinati, dal sasso che arriva da una mano fin qui, e siamo all'ultima parte del libro, sempre così gentile. Tutta la corrente del naturalismo, del realismo che ha dominato la Francia di fine Ottocento, la corrente di Émile Zola per intenderci, potrebbe contare i danni che questo outsider rischia di fare giocando con tanta sicurezza con le parole. Ha coraggio e determinazione, non c'è dubbio, e una grande convinzione. E in fondo a me pare che abbia ragione. È convinto lui che a monte di un'opera d'arte, e nell'arte ci mette anche la letteratura, stia l'istinto, che nasce dall'interno, da un'impressione e, cito testualmente, l'impressione è per lo scrittore ciò che l'esperimento è per lo scienziato. Il passaggio ha una certa audacia e non poco fondamento. Quell'impressione o istinto, a volte mi viene in mente di chiamarla ispirazione, che ha in sé il lavoro fisico dell'inspirare e respirare, che è funzione vitale per eccellenza. A partire da qui, il narratore si dedica a consolidare il fondamento del suo pensiero, si concentra per pagine e pagine a raccontare quale è stato per lui il motore che lo ha mosso e grazie al quale, ce lo ricordiamo, come un aviatore che fino allora si sia trascinato penosamente a terra, è decollato verso le silenziose altezze della memoria. L'immagine è limpida, porta in sé la levità dell'aria e la solitudine feconda da cui nasce un'opera d'arte. Perché i libri, dirà poco dopo, nascono dal buio e dal silenzio, non dalla piena luce e dalla conversazione. Sì, proprio lui che ha tanto conversato, ma quello era il tempo dell'attesa e dell'incertezza, un tempo nebuloso, e questo è il momento della luce, dominato dalle intermittenze del cuore, dall'elaborazione della memoria involontaria, quando il passato torna con prepotenza e torna fisicamente.
C'è un libro di Bergot da me letto per intero in una giornata invernale in cui non potevo incontrarmi con Gilbert, dove ora m'è impossibile ritrovare le frasi che tanto mi piacevano. Certe parole potrebbero farmi credere d'averle rintracciate, ma a torto. Dove sarebbe mai la bellezza che vi trovavo? Ma dal volume stesso, la neve che ammantava gli Champs-Élysées il giorno in cui lo lessi non è stata tolta. La vedo ancora.
Tutte queste considerazioni, ondate di pensieri che finalmente hanno trovato la spiaggia su cui abbattersi, preparano il canto finale che si alza sull'umanità raccolta nel salone dei principi di Guermantes durante la matinée che chiude il cerchio del romanzo. In un salottino in cui da solo aspetta di essere introdotto alla festa, il narratore è come in una camera di decompressione. Tutto quello che passo a passo gli si schiarisce in mente diventa la lente attraverso cui guardare nel tempo. La parola magica si è materializzata e da lì in poi è chiaro il compito che lo aspetta. L'argomento sembra naturalmente piuttosto complesso e il racconto del narratore, soprattutto, qui si potrebbe scambiare per un esercizio sofisticato da intellettuale. E invece nelle sue parole c'è qualcosa che abbiamo conosciuto anche noi, certo senza una tale intensa riflessione e senza essere capaci della ricaduta narrativa che diventa l'ossatura di questo romanzo. Ma quell'atto involontario l'abbiamo sperimentato tutti almeno una volta e l'onda emotiva che prende alla sprovvista davanti a una sollecitazione inattesa, una musica, un odore, un rivolgimento interno che subito non si declina ed è il rinascere dell'io che quella volta, in quel frangente, proprio quell'io con i sentimenti, le emozioni, la fisicità di quella volta. Credo proprio di non dover spiegare di più. È un'aggressione dei sentimenti questa. Tale soprattutto perché non siamo preparati, non l'abbiamo voluto e non abbiamo difese. E da qui allora sgorga l'empito della memoria autentica, quella che fa rinascere non solo la cronologia dei fatti, ma l'io che li ha vissuti. Questo è il tempo ritrovato. Ecco perché, a buon diritto, il narratore ci chiede non di lodarlo, di biasimarlo per quello che ha scritto, ma di dirgli se è proprio così, se ci riconosciamo in questo singolare percorso indietro e dentro nel tempo. Beh, noi lettori siamo stati testimoni coinvolti passo a passo nella gestazione dell'opera. Sappiamo degli scoramenti del narratore di fronte all'impossibilità dell'impresa, sappiamo dei tanti rinvii in attesa del momento che sembra non venire mai, sappiamo della spugna buttata quando gli è sembrata chiara la sua inadeguatezza a scrivere, quando lo ha dominato la certezza di non essere uno scrittore. Lo so, è uno dei paradossi più sostanziosi della recherche. In compagnia di questo paradosso siamo arrivati alle pagine conclusive, alla matinée dei principi di Guermantes, dove, come in un finale da grand opéra che chiude il percorso del romanzo, tutti sono raccolti, convenuti alla festa per dare con i loro corpi mutati il segno del tempo.
Il tempo, che d'ordinario non è visibile, che per diventar tale va in cerca di corpi e che dovunque l'incontra se ne impossessa, per mostrar su di loro la propria lanterna magica.
Ecco, è il momento dell'epifania, la rivelazione dell'artista a se stesso, quando si apre per lui la porta, fin lì rimasta chiusa, della memoria involontaria. Il narratore dice di avere bussato e forzato 100 altre porte del passato che davano sul nulla e poi, inavvertitamente, si è appoggiato a quella che si è aperta senza sforzo e ha svelato la chiave di volta dell'intera opera, le intermittenze del cuore. È un inatteso apriti sesamo e non a caso le mille e una notte sono presenti, vorrei dire con riconoscenza, nel dipanarsi del romanzo, tanto più ora che, come Scheherazade, il narratore deve sperare che gli sia regalata un'altra notte, ogni notte un'altra notte, ora che ha scoperto la magia oltre quella porta ignorata lungo, dietro la quale si apre la meraviglia non più di un mondo fantastico e remoto, ma quella evocata dal narratore, la formula magica e insieme domestica che lascia fluire il corso della memoria. Abbiamo attraversato 7 libri, conosciuto i caratteri di uomini e donne, nobili e borghesi, servi e padroni. Abbiamo percorso le vie di Parigi, la Parigi della Belle Époque e quella oscurata dal coprifuoco e incupita durante la Grande Guerra. Abbiamo conosciuto la campagna di Combray, i suoi ritmi e i suoi odori, i biancospini in fiore, il mare di Normandia e le falesie, le spiagge, i grandi alberghi e le dimore signorili. Abbiamo passato dei giorni nella caserma di Doncières accanto a Robert de Saint-Loup, l'amico prediletto. Tutto questo in attesa che il narratore arrivasse a sciogliere il dilemma sulla sua capacità di scrivere, di portare luce sulla pagina. E noi nel frattempo lo abbiamo seguito e assecondato. Ci ha intrattenuto e appassionato e coinvolto. Gli abbiamo fatto compagnia nella sua ricerca, intellettualmente vana, di una vocazione. Insieme a lui abbiamo capito che non è l'intelligenza che apre quella famosa porta, ma è l'istinto, l'imprevedibile energia che viene da un impulso e che la ragione semmai contrasta, perché ha timore di percorrere il campo sterminato che le si apre davanti. Ma adesso che siamo alla fine, il viaggio può cominciare. Da qui riavvolgiamo il nastro. Tutto è cominciato da Swann, l'ospite delle sere estive a Combray, il signore dal basso profilo che non diceva mai molto di sé, però era amico del principe di Galles e andava a cena all'Eliseo. È lui che ha steso davanti al narratore ragazzino un tappeto di storie, di viaggi, di conoscenze. Lui lo ha invitato e sollecitato ad andare a Balbec a vedere la chiesa persiana e di conseguenza lo ha messo sulla via di Albertine, dei Guermantes, del gran mondo che gli ha fatto dal teatro da cui attingere personaggi, situazioni, incontri che hanno generato il libro della sua vita, il libro che ora è pronto a scrivere. In questo libro passa un'epoca nei suoi miti, passa la storia artefatta eppure affascinante della nobiltà della Terza Repubblica. Ci sono gli echi controversi del caso Dreyfus. C'è anche, nella peculiare angolatura, né celebrativa né altisonante, la Grande Guerra, quando stende un velo oscuro su Parigi e la città è vissuta nella discesa agli inferi del vizio che nell'anomalia del momento dilaga. E però convive con l'eroismo piccolo, privo di ostentazioni, di chi, senza tanta retorica, l'indomani andrà a combattere. La guerra ha fatto le sue vittime, tra cui Robert de Saint-Loup, ma più della guerra è il tempo che ha lasciato un segno indelebile sui volti e sui corpi. In realtà non sappiamo bene quanti anni siano passati dalla scampanellata del cancelletto in giardino, eppure il suo tintinnio è lì, fisicamente presente.
Se era questo concetto del tempo evaporato, degli anni trascorsi non separati da noi, quello che adesso intendevo mettere in così forte risalto, era perché in quello stesso momento, nel palazzo del principe di Guermantes, quel rumore di passi dei miei genitori che riaccompagnavano Swann, quel tintinnio trabalzante, ferrigno, interminabile, stridulo e fresco del campanello che mi annunciava che finalmente Swann se n'era andato e che la mamma stava per salire, io li udivo ancora. Li udivo proprio loro, pur situati così lontano nel passato. Allora, pensando a tutti gli avvenimenti che necessariamente si erano inseriti fra il momento in cui li avevo uditi e la mattinata dei Guermantes, rimasi sgomento al pensiero che era proprio quel campanello a risuonare ancora in me, senza che io nulla potessi mutare nelle strida del suo sonaglio, tanto che, non ricordando più bene come esse si estinguevano, per rimpararlo, per intenderlo bene, dovetti sforzarmi di non udire più le voci delle maschere che conversavano intorno a me. Per cercare di udirlo più da vicino, ero costretto a ridiscendere in me stesso. Dunque, quello scampanellio vi era sempre, e con lui, fra esso e l'attimo presente, tutto quel passato indefinitamente trascorso che io ignoravo di portare in me. Quando esso era risuonato, io esistevo già. E poi, perché udissi nuovamente quel tintinnio, bisognava che non ci fosse stata discontinuità, che io non avessi cessato un solo istante di esistere, di pensare, d'aver coscienza di me, poiché quell'attimo così lontano aderiva ancora a me e io potevo tornare fino a lui solo discendendo più profondamente in me.
Quel campanello avvia la coscienza del tempo, o meglio, il tempo adesso ha preso forma, è diventato visibile, si segna nelle figure degli uomini che...
Non avrei mancato di rappresentare l'uomo come avente la lunghezza non già del suo corpo, bensì dei suoi anni, che egli deve, fatica sempre più improba e che finisce col sopraffarlo, trascinare con sé quando si sposta.
Insieme, così, dipaniamo il filo di una lunga storia, i momenti che corrono su quel filo e si intrecciano a tanti altri. Citando Victor Hugo, il narratore mette in campo i fili misteriosi che la vita spezza, ma, aggiunge lui, è ancora più vero che ne tesse senza posa tra gli esseri, tra gli avvenimenti, che li intreccia, li raddoppia per far più fitta la trama, tanto che fra un minimo punto del nostro passato e tutti gli altri una ricca rete di ricordi lascia solo la scelta delle vie di comunicazione. Di nuovo torna la domanda, mi dica il lettore se è proprio così. Nella sala dei principi di Guermantes, dove tutti i personaggi della Recherche si ritrovano, il cerchio in apparenza si chiude. Non è un cerchio, piuttosto una spirale, perché il tempo continua il suo cammino senza ritorno. Ma c'è una figura che sintetizza questo cammino, o almeno ne assume in sé il senso. È la signorina di Saint-Loup, che si fa avanti sulla scena come fosse illuminata da un riflettore. È la figlia di Gilberte Swann e di Robert de Saint-Loup, un Guermantes. A lei fanno capo le due strade, dalla parte di Swann e dalla parte di Guermantes, le due direzioni che hanno segnato la vita del narratore, che dalla casa di Combray si dipartivano verso mete che parevano opposte e solo con grande stupore poi lui avrebbe scoperto che si congiungono, come si congiungono, si intrecciano le vite dei personaggi che li hanno abitati. Tout se tient, possiamo dirlo con il narratore e in fondo con la sua stessa meraviglia. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, all'ultima parola. Tutto è compiuto, anzi, tutto è pronto. E noi ci congediamo dal narratore sapendo che finalmente sta cominciando a scrivere la sua opera. Il nostro tempo con lui si chiude. Lo lasciamo al silenzio della sua stanza, alla notte, al flusso della memoria che torna e si apre come i pezzettini di carta di un gioco giapponese che, buttati in una bacinella piena d'acqua, si schiudono e danno forma a un paese. Le sue strade, i negozi, il giardino e la campanella del cancelletto che annuncia l'uscita di Swann. Il paragone con il gioco giapponese è molto bello e non è mio. Mi piacerebbe che lo fosse. È di Marcel Proust che fin qui abbiamo chiamato il narratore.